Radio 3, lezioni di musica. Franz Schubert, trio in mi bemolle maggiore per pianoforte e archi, opera 100, con Giovanni Bietti.
Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti. Continuiamo nel nostro ciclo di lezioni di musica dedicate al trio e in questo fine settimana stiamo parlando dei due grandi trii di Franz Schubert. Ieri abbiamo parlato del trio Opera 99 e parliamo oggi del secondo trio che viene pubblicato nell'ottobre del 1828, veramente poche settimane prima della morte del compositore, come Opera 100, uno dei pezzi più famosi e anche più ampi, più monumentali dell'intero repertorio. Vi dico subito che non riusciremo a parlare in una sola puntata dell'intero trio Opera 100, è un pezzo monumentale, un'esecuzione dura in media 45-46 minuti e in più bisogna considerare che Schubert autorizzò già nella prima edizione due tagli nel finale, forse si era reso conto che le dimensioni erano addirittura troppo monumentali. Abbiamo a che fare quindi con quella che Schumann chiamava la divina lunghezza schubertiana, questa capacità di Schubert di allargare i confini, di estendere la cornice e soprattutto di costruire questa atmosfera ipnotica attraverso ritmi scanditi che deve incantare l'ascoltatore. Qualcuno in realtà reagisce quasi con fastidio. András Schiff, il grande pianista, diceva che non è la musica di Schubert troppo lunga, ma è troppo corta la pazienza di certe persone. Io sono, devo dire, pienamente d'accordo. Ieri abbiamo visto come il primo movimento del trio Opera 99, il primo trio di Schubert, abbia delle caratteristiche proprio esplicitamente, deliberatamente classiche, per esempio nel fatto di presentare due volte e con diversa strumentazione entrambi i temi della forma sonata. In questo caso invece Schubert costruisce una forma e un modo di procedere completamente diverso e devo dire molto caratteristicamente schubertiano. Il tema di per sé, il tema iniziale, ha delle caratteristiche abbastanza neutre, almeno in apparenza, sentitelo. Questo è il motto, il tema iniziale del primo movimento, ma immediatamente Schubert comincia ad elaborare i materiali. E come li elabora? Non li elabora in maniera beethoveniana, quindi creando una tensione progressiva. No, a partire da questo semplicissimo tema, ve lo rifaccio sentire, immediatamente Schubert scompone gli elementi del tema. Per esempio, comincia a elaborare solo la seconda parte. E adesso, sempre elaborando la seconda parte, aggiunge un, come potremmo dire, un prefisso, un elemento che come dire, prelude a questo ton ton ta 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 ta. Tan tan ta ta tanta. Questo è l'elemento che gli interessa, ma sentite come lo espande. Sentite? C'è un elemento aggiunto, un prefisso per così dire. La cosa interessante del movimento è che questo prefisso progressivamente diventerà autonomo, per esempio. Quindi il modo di espandere i materiali, il modo di trasformare i motivi di Schubert non funziona come in Beethoven attraverso trasformazioni progressive che creano tensione, ma funziona piuttosto, come dire, espandendo, allargando progressivamente il campo delle possibilità espressive. Per esempio questo elemento aggiunto al tema iniziale diventa un accompagnamento. Il tema vero è il tema di chiusa che ci fa sentire il violoncello. E poi c'è un'ultima trasformazione, forse la più magica in assoluto. Sentite cosa succede. A un certo punto il violoncello resta fermo. riportano sempre alle note che Schubert aveva aggiunto al motivo, aveva aggiunto alla seconda parte del tema, all'inizio del movimento. Qua si espandono. Quindi diventano un meraviglioso elemento espressivo, cambiano totalmente carattere. Forse si può sottolineare un altro aspetto molto complesso, per la verità, il ritmo di questa nuova variante. E questo è il ritmo dell'inizio. Sentite? Questi collegamenti quasi impalpabili, difficilissimi da riconoscere, che però Schubert costruisce progressivamente fra i materiali. Quindi Schubert appartiene alla tradizione classica, lavora sulla trasformazione motivica, ma come vedete il senso, il significato che dà alla trasformazione dei suoi motivi diventa qualcosa di completamente nuovo, di completamente diverso. Non abbiamo parlato del percorso formale. Il primo tema viene presentato una volta sola e immediatamente inserito in questo gioco di elaborazioni. Quando ci aspetteremmo una ripetizione, Schubert improvvisamente scivola in una tonalità lontanissima, con un cambio totale di materiale. E questo è il secondo tema. Questo spostamento interno, ma soprattutto cominciare in questa tonalità lontanissima, si minore, la cito perché avrà un ruolo fondamentale nel corso dell'intero trio, come cercherò di mostrarvi se avremo il tempo di parlare di tutto. Comunque a questo punto direi che vale la pena di sentire per intero o quasi per intero l'esposizione del primo movimento di questo grande trio opera 100 di Franz Schubert. Eccola. Subito elaborazione. Variante. Questa variante. Attenzione alla modulazione improvvisa. Modo minore. Questo è un tema nuovo. Vedete come si sposta? Nuova tonalità. Adesso vedete come continua a spostarsi in altre tonalità? L'aggiunta. Tema di chiusa e nell'accompagnamento c'è la variante. Con la variante lirica. E questa naturalmente è la fine dell'esposizione, ci sarà un'altra sorpresa. Avete visto quanto il linguaggio diventi imprevedibile? Questo minore improvviso che è l'inizio del secondo tema, un secondo tema che è quasi inafferrabile dal punto di vista tonale, continua a scivolare da una tonalità all'altra, ne abbiamo già parlato nella puntata di ieri, e soprattutto questa sconcertante, stupefacente giustapposizione di caratteri completamente diversi attraverso la trasformazione degli stessi elementi. Quindi naturalmente, come posso dire, il senso direzionale, il senso di processo logico della forma sonata beethoveniana in Schubert si dissolve. Ascoltiamo questa musica invece, come dire, come se fosse una narrazione epica in cui ci sono episodi interpolati che si collegano in maniera misteriosissima fra loro. E in effetti la sezione tradizionalmente più mossa, più drammatica, anche più direzionale della forma sonata, che è lo sviluppo, in questo trio, in maniera molto caratteristica, diventa invece completamente statica. Schubert addirittura costruisce lo sviluppo giustapponendo tre fasi che sono basate sugli stessi identici materiali. Comincia con la variante lirica. E poi comincia ad elaborare questa variante lirica, tra l'altro la elabora con un materiale che, guarda caso, abbiamo già trovato, abbiamo già ascoltato nel secondo dei tri opera 70 di Beethoven. Queste terzine discendenti è un'idea beethoveniana, un omaggio a Beethoven in qualche modo, ma questa fase, quindi l'uso della variante, che tra l'altro si presenta, guarda caso, in Si maggiore, quindi si collega al Si minore che abbiamo sentito nel corso dell'esposizione, ma nella giusta posizione di questi due materiali, quindi la variante lirica e poi questa elaborazione, verrà ripetuta in tonalità diverse nel corso dell'intero sviluppo per tre volte. È uno sviluppo basato su fasi progressive e non su un aumento drammatico della tensione. E praticamente di questo tipo di costruzione prima di Schubert non ci sono precedenti. L'idea di costruire uno sviluppo in fasi successive, quindi uno sviluppo contemplativo, non uno sviluppo drammatico. C'è forse un solo esempio nei primi due movimenti di quella che è forse la composizione più rilassata di Beethoven in assoluto, che è la Sinfonia Pastorale. È probabile che Schubert, in questa sua formidabile innovazione formale, si sia ispirato proprio a questo capolavoro di Beethoven. Sentiamo soltanto la prima fase, l'inizio dello sviluppo di questo movimento. Entriamo nello sviluppo. Ed eccoci in Si maggiore. Ecco le terzine. Che è un'elaborazione della variante lirica. Ora c'è un crescendo. Attenzione, tutto si ferma e di nuovo la variante lirica. E tutto ricomincia da capo. Devo dire che è un delitto interrompere questa meraviglia, ma credo che attraverso questi semplici ascolti i nostri ascoltatori stiano cogliendo il senso della divina lunghezza, questa capacità schubertiana di espandere il discorso rendendolo sempre più lirico, sempre più fermo, sempre più immobile, sempre più epico per l'appunto, quindi sempre più pieno di digressioni, pieno di parentesi. Avete capito che naturalmente non riusciamo a parlare dell'intero trio, anche perché il secondo movimento è forse il più famoso di questa composizione, reso celebre anche dall'uso cinematografico, per esempio Kubrick in Barry Lyndon. Questo secondo movimento è basato su una melodia popolare svedese. Schubert aveva sentito un tenore che si chiamava Isaac Berg, nel novembre del 1827, in una serata in cui si esibiva, e cantò questa melodia, e questa melodia diventa la base del secondo movimento del trio e tornerà nel finale del trio, tornerà guarda caso in si minore, quindi con questo senso ciclico formidabile, questa stessa melodia che è una delle vette di tutta l'opera schubertiana. Schubert qui scrive una marcia funebre, cioè questo accompagnamento una volta di più immobile, statico ma scandito, il passo schubertiano. Questo aspetto di marcia, una marcia verso la morte, una marcia funebre, è un omaggio evidente all'eroica. L'eroica viene anche citata esplicitamente alla fine di questo movimento, stessa tonalità di do minore, e c'è questa incredibile melodia. Penso che molti nostri ascoltatori avranno immediatamente riconosciuto questo brano dalle prime note, un pezzo famosissimo, una delle vette dell'opera schubertiana. Questo pezzo è scritto in forma sonata senza sviluppo, una forma caratteristica nel periodo classico dei movimenti lenti. Direi che vale la pena di sentire almeno una parte della esposizione senza ulteriori parole. Eccola. Il passo e la melodia. Sentite come prosegue? Questa scansione. Scambio di funzioni, la marcia nei due archi. Improvviso, il secondo tema in maggiore. Sentite questa espansione meravigliosa? Non ci sono parole per commentare questa musica, evidentemente. Abbiamo a che fare con uno dei massimi picchi raggiunti da uno dei massimi compositori della storia. C'è poco da dire. Il bello, appunto, è questa ispirazione da una melodia popolare svedese che naturalmente Schubert smonta, ricompone. La melodia non ha nulla a che vedere con questa melodia schubertiana, ma è interessante l'ispirazione. Vi dicevo, questo pezzo è in forma sonata senza sviluppo. Abbiamo sentito il primo tema minore, il secondo tema in maggiore. Nella ripresa Schubert riprende appunto il clima iniziale, questa marcia funebre, solenne, drammatica, questa marcia frontale verso la morte, e poi c'è un tipico colpo d'ala schubertiano. Il percorso viene improvvisamente interrotto, tutto si ferma. Improvvisamente questi tremoli nel pianoforte e la musica raggiunge un impressionante, spaventoso crescendo in modo minore, drammaticissimo, un'esplosione improvvisa, veramente irrazionale, arrivando in che tonalità? Arrivando in si minore e fa diesis minore, ossia la tonalità in cui era entrato il secondo tema nel primo movimento, e come vi ho anticipato anche la tonalità in cui Schubert farà riapparire il tema di questo secondo movimento nel finale, è uno degli aspetti che arricchisce, rende più complessa, più sfumata, più sfaccettata la costruzione ciclica di questo trio. Sentiamo proprio questo specifico istante, questa interruzione al centro della ripresa. Del tema. E adesso la musica esplode letteralmente. Si calma tutto improvvisamente. E questo è il secondo tema in maggiore. Quindi c'è questa interruzione nel percorso, diciamo, logico della forma sonata senza sviluppo attraverso questa impressionante, incredibile esplosione che ha questo effetto totalmente irrazionale. L'inconscio schubertiano, come dice qualcuno, che esplode nel 1828, quindi 80 anni, 70 anni prima di Freud, naturalmente, e questa è una caratteristica che spessissimo percorre le composizioni di Schubert, questa alternanza fra esplosioni in modo minore veramente devastanti, tragiche, cataclismatiche, e poi improvvisamente avete sentito questo paradiso in modo maggiore che si apre, si spalanca, e bisognerebbe dedicare molto più spazio a un capolavoro di questo genere. Non abbiamo il tempo di sentire lo scherzo, uno scherzo in cui una volta di più, come è successo nel trio precedente, Schubert si diverte a giocare sul contrappunto, addirittura sul canone. I tre strumenti suonano. Sono perfettamente in canone, si imitano nel corso dell'intero scherzo. Poi c'è un trio che ha anche dei caratteri piuttosto drammatici, e poi c'è il finale che comincia in maniera ingannevolmente leggera, ingannevolmente spensierata. Questa leggerezza, bene, nel corso di questo movimento invece Schubert improvvisamente farà apparire dei materiali del tutto incongruenti, del tutto irrazionali, in modo minore. questo modo minore riapparirà più tardi in Si. E questo, naturalmente, questo Si minore sarà l'istante in cui Schubert farà riapparire. In modo del tutto inaspettato, ma sublime, assolutamente meraviglioso, il tema del movimento lento. Abbiamo pochissimi minuti, vi lascio direttamente all'ascolto, fin dove si riesce a arrivare, di questo formidabile quarto movimento, apparentemente spensierato, invece pieno di incredibili lampi drammatici, l'ultimo movimento del trio Opera 100 di Franz Schubert. La prossima settimana saremo di nuovo qui a parlare di un altro grande musicista da camera, parleremo di due trii di Johannes Brahms. Intanto buona domenica da Giovanni Bietti.
Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.